Buonasera e benvenuti a tutti quanti a questo sesto appuntamento con lo studio biblico di Eichurch, dove stiamo trattando in maniera particolare l'insegnamento di Gesù sulle beatitudini. Siamo alla nostra quinta beatitudine, il nostro sesto appuntamento in realtà, perché il primo appuntamento è stato semplicemente un'introduzione. E vogliamo leggere il nostro testo base che si trova nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 12, e leggiamo insieme. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora Gesù, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di pace. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Siamo appunto a questo nostro sesto appuntamento con questa serie bellissima che sta dando tanti spunti di riflessione. Personalmente sto ricevendo un enorme arricchimento dallo studio di queste poche parole che Gesù pronunciò nella prima parte del Sermone sul Monte, e andando a studiare in maniera particolare nel testo greco, in quelle che sono i vari aspetti delle parole, i vari significati, le varie etimologie delle parole, le radici in greco, eccetera, eccetera, si scoprono cose straordinarie. Ed è chiaro che uno studio per ogni beatitudine in realtà non rende giustizia a quello che è l'argomento in oggetto, però avremmo bisogno di molto più tempo, avremmo bisogno di andare ancora più in profondità a scavare, e chiediamo, crediamo in Dio che avremo l'opportunità in seguito di andare un po' più in profondità su questi argomenti che veramente meritano. Però ci rendiamo conto che ovunque ci giriamo nei Vangeli, qualunque parola, qualunque insegnamento dato da Gesù meriterebbe un approfondimento. Del resto se ne sta parlando da 2000 anni e ancora non finiamo di scoprire, non terminiamo di scavare e di andare pensando di essere arrivati a fondo, di essere arrivati ormai in profondità. In realtà non c'è una profondità che possa fare giustizia alle parole, alla grandezza delle parole, degli insegnamenti di Gesù. Quindi andiamo dritti al punto. Questa sera parleremo della misericordia. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Scusate perché c'ho una serie di appunti qui. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Quando? Da chi? In che modo? Queste saranno le domande alle quali cercheremo di rispondere questa sera, ma prima permettetemi di fare sempre la solita introduzione per quanto riguarda la spiegazione del termine beato, che nell'arco dei secoli sicuramente è stata questa parola, questa espressione, questo concetto è stato derubato del suo vero significato. Purtroppo nel nostro dizionario la parola beato viene, con la parola beato viene definito, o vengono definiti coloro che rinunciano spontaneamente alle ricchezze o accettano rassegnatamente la povertà per amore di Dio. Chiaramente questo non è vero. Gesù non ha mai esaltato la povertà, Gesù non ha mai esaltato questo rinunciare spontaneamente alle ricchezze. E quando noi leggiamo i Vangeli ci rendiamo conto che l'unico vero messaggio che Gesù ha sempre predicato per più di 3 anni è stato il regno di Dio. Quindi ogni cosa che noi leggiamo nei Vangeli, ogni parola che esce dalla bocca di Gesù deve essere filtrata e interpretata alla luce del regno di Dio. Gesù non parla in maniera particolare ad una categoria particolare di persone, specifica di persone, ma Gesù continua a parlare a tutte le persone. Scritto proprio all'inizio del capitolo 5 di Matteo, che le folle, vedendo Gesù, lo seguirono sulla sommità del monte. E quando lui finì di parlare, dice qua al capitolo 7, al versetto 28, che le folle stupivano della sua dottrina. Quindi quello che Gesù diceva era rivolto alle folle. Cosa significa la parola beato? Questo sicuramente è quello che ci interessa in maniera particolare. La parola beato ha dei significati straordinari. Quindi, al di là di quelli che sono i significati filo-religiosi che hanno storpiato il vero significato della parola, l'espressione beato significa pienamente felice, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto, significa fortunato, significa benestante, significa qualcuno che gode o che è destinato a godere. E quando si proclamava qualcuno beato, in realtà l'espressione tendeva a fare in modo che quella persona venisse ammirata a tal punto da essere invidiata. Quindi quando si diceva beato lui, in realtà non si diceva povero disgraziato, non si voleva dire questo, ma la parola beato, l'espressione beato, indicava un'ammirazione verso una persona a tal punto da avere anche l'invidia. Ora, ripeto, a chi si rivolge Gesù quando parla e quando dichiara le beatitudini? Gesù parla a tutte le persone, particolarmente. Non in maniera particolare a qualche categoria, ma Gesù descrive l'intero genere umano, passato, presente e futuro, che si trova in una determinata condizione di bisogno, dove l'unica soluzione è il regno di Dio. Gesù dice: beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. E vorrei dire qualcosa. Non vi sembra strano che Gesù, poco dopo, al capitolo 7, lui dice: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli? Se più avanti Gesù addirittura dice: nessuno è buono tranne uno solo. Non è incredibile che lui, nel sermone sul monte, quando lui parla delle beatitudini, lui dichiara che ci possono essere persone mansuete, persone misericordiose, addirittura puri di cuore, o coloro che si adoperano per la pace. Ed è importante che noi andiamo a studiare anche nella lingua originale e cerchiamo di interpretare il tutto anche alla luce di una cultura temporale, che è una cultura che noi non capiamo. E uno dei nostri grandi problemi quando leggiamo la scrittura è che noi interpretiamo con la nostra cultura, interpretiamo con il nostro modo di comprendere le parole. Ci sono parole che Gesù usa, che venivano utilizzate a quel tempo, che in realtà non hanno lo stesso significato che ha ai giorni nostri. Di conseguenza è importante andare a studiare non solo il significato della parola, andare a cercare di, in un modo o in un altro, di capire l'etimologia, la radice di quella parola greca, ma è anche importante andare a studiare la cultura di quel tempo, perché non abbiamo a che fare semplicemente con qualcosa di didattico, cioè noi non riusciamo a capire il cuore di Gesù studiando il greco o conoscendo il greco. Abbiamo bisogno di conoscere la cultura, e quindi quando noi abbiamo, non dico la padronanza, ma quando noi abbiamo quantomeno l'accortezza di interpretare le scritture, sapendo che dobbiamo necessariamente tenere conto di quella che è la struttura del vocabolario greco, della lingua greca, ma in maniera particolare di quella che è la cultura ebraica. Quindi noi studiamo i Vangeli con una lingua greca, ma con una cultura ebraica. Questo non è facile, chiaramente, quindi questo ci deve portare necessariamente ad un approccio molto umile del testo, delle parole, dei concetti, delle espressioni, di tutti quelli che sono gli insegnamenti di Gesù. Perché? Perché richiede tempo per studiare, richiede umiltà per imparare, richiede naturalmente molta volontà per rimanere sui libri e spendere del tempo per imparare. Quindi non si può semplicemente leggere qualcosa e trarne una conclusione o farne un insegnamento. Sicuramente ognuno di noi è chiamato a leggere, ognuno di noi è chiamato a predicare, ognuno di noi è chiamato ad insegnare in un modo o in un altro, però quanto è importante poter comprendere sempre di più la cultura che c'è dietro le parole di Gesù. Ora, Gesù dice: beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Che cosa è la misericordia? È sicuramente un argomento che ci interessa in maniera molto particolare, sempre di più, man mano che andiamo avanti abbiamo bisogno di comprendere cosa sia la misericordia, perché mi rendo conto che proprio all'interno delle strutture religiose questa parola diventa sempre un illustre sconosciuto, nel senso che più si cresce o si pensa di crescere nella conoscenza, più aumenta l'orgoglio e più diminuisce la misericordia. Stasera vorrei dire qualche cosa che magari può sembrare molto forte, però credo che sia importante poter fare giustizia, tra virgolette, a questa parola, perché è una parola che è così poco conosciuta in maniera pratica, proprio all'interno di quell'ambiente dove questa parola dovrebbe regnare e dovrebbe primeggiare. La misericordia, che cosa è la misericordia? Andiamo a quello che è la definizione di uno dei vocabolari più autorevoli oggi nella nostra lingua italiana, il Treccani. La misericordia è un sentimento di compassione per l'infelicità altrui che spinge a agire per alleviarla, che muove a soccorrere e a perdonare. Ma la misericordia è anche un sentimento che porta a desistere da una punizione. E questo è molto importante, che sono due aspetti fondamentali di questa parola che non ha un semplice significato. La misericordia, lo ripeto, sentimento di compassione per l'infelicità altrui che spinge ad agire per alleviarla, che muove a soccorrere e a perdonare. Ma la misericordia è anche un sentimento che porta a desistere da una punizione. Quindi, se noi possiamo fare un attimo la differenza tra ciò che è la compassione e la misericordia. La compassione, come è scritto appunto nel dizionario, è un sentimento di pietà verso chi è infelice, verso i suoi dolori, le sue disgrazie, i suoi difetti, una partecipazione alle sofferenze altrui, mentre la misericordia ne è l'aspetto pratico che ne suggerisce l'azione. Quindi la misericordia, per come ci viene detto, per come ci viene spiegato, è la parte pratica della compassione, mentre la compassione è e rimane un sentimento, quindi rinchiuso nell'anima di una persona, la misericordia porta fuori questo sentimento e lo traduce in azione. La misericordia è un sentimento che spinge ad agire per alleviare le sofferenze, per portare a soccorrere le persone che sono in difficoltà. Ma la misericordia è anche un sentimento che porta a desistere dalla punizione. Infatti, una delle cose di cui vi vorrei parlare stasera è la differenza che c'è tra la grazia e la misericordia. Abbiamo spiegato che qual è la differenza tra la compassione e la misericordia. La compassione è un sentimento che nasce nel cuore, ma si ferma nel cuore, mentre la misericordia traduce in azione il sentimento del cuore. Qual è la differenza tra la grazia e la misericordia? Per fare questo ho bisogno di leggervi alcune parole dal Salmo 103 al versetto 10, delle parole molto belle che ci fanno comprendere com'è il cuore del nostro Padre Celeste. Salmo 103, versetto 10 dice così: Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe, poiché quanto sono alti i cieli al di sopra della terra, tanto è grande la sua benignità verso quelli che lo temono. Quanto è lontano il Levante dal Ponente, tanto ha egli allontanato da noi le nostre colpe. E come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Abbiamo detto che la misericordia è un sentimento di compassione che spinge ad agire, quindi la compassione è l'aspetto pratico e l'azione pratica della la misericordia è l'azione pratica della compassione. Ma abbiamo detto anche che la misericordia è un sentimento che porta a desistere da una punizione. Allora, qual è la differenza tra la grazia e la misericordia? La differenza tra la grazia e la misericordia è la seguente: la grazia è un favore immeritato ed è ciò che Dio fa e che noi non meritiamo, mentre la misericordia è l'assenza del giudizio e quindi è ciò che Dio non fa e che noi meriteremmo. La grazia è ciò che Dio ci dà e che non meritiamo. La misericordia è ciò che Dio non ci dà, ma che noi meriteremmo. Questo è molto importante perché molto spesso pensiamo che Dio si identifica semplicemente con la grazia, ma il cuore di un padre non è semplicemente il cuore di qualcuno che sa dare in maniera immeritata, ma il cuore di un padre è anche un cuore che non dà, anche quando i figli magari meriterebbero una punizione. La misericordia di Dio, la grazia di Dio sono due cose che vanno assolutamente insieme. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Noi possiamo imparare la misericordia semplicemente da colui che è misericordia e da colui che dona costantemente e continuamente misericordia. Quindi Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe. La domanda è quando? Per quanto tempo? Che giorno di scadenza ha la misericordia? Questa è una buona domanda, perché molto spesso noi pensiamo, però non puoi tirare la corda troppo perché poi Dio perde la pazienza. No, Dio non perde la pazienza perché lui è eternamente misericordioso, eternamente grazioso. Lui dà a noi quello che noi non meritiamo e non ci dà quello che noi meriteremmo. La grazia è un favore immeritato, la misericordia è un desistere dalla punizione. Quindi la misericordia viene chiesta alle persone, viene chiesta ai credenti. E come possiamo noi agire nella misericordia se non tramite colui, vedendo colui che è misericordia e che dà misericordia non solo ai credenti, ma anche a coloro che non credono? Stasera sarete scioccati perché ho trovato una parola incredibile nel suo significato greco quando parliamo della benignità di Dio. Intanto andiamo a leggere qualcosa che è richiesto ad ognuno di noi in Efesini al capitolo 4, guardate dal versetti 31 e 32. Efesini 4, 31 e 32 dice così: Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, tumulto e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni, ricordatevi questa parola, benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Quando noi andiamo a rileggere la definizione della parola misericordia, sentimento di compassione per l'infelicità altrui, che spinge ad agire per alleviarla, che muove a soccorrere e a perdonare, oppure sentimento che porta a desistere da una punizione. In Efesini 4, versetti 31 e 32, noi vediamo che Dio letteralmente è il nostro esempio per eccellenza. Ed ecco perché poi al capitolo 5, al versetto 1, Paolo dice proprio così: siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio con un profumo di odore soave. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi, beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Ieri ho letto una citazione di un amico mio, Ferruccio Parrinello, che ha scritto questo sulla sua pagina su Facebook, ed era una riflessione su ciò che lui legge in rete, ed è una riflessione che ho chiesto a lui di poterla citare stasera, perché sono veramente d'accordo al 100%, anche se chiaramente quello che è scritto ha un estremo, ed è chiaramente un estremo per far comprendere un principio. Lui ha scritto così: quando un credente è più crudele e spietato di un ateo, mi chiedo chi dei due sia veramente ateo. Io, commentando questo posto in maniera chiaramente sarcastica, ho detto: chi è che dice che gli atei debbono essere necessariamente crudeli e spietati? Perché fare questo accostamento? Chiaramente era una provocazione, non verso Ferruccio, ma per cercare ancora di sviluppare in maniera profonda questo concetto molto bello che ha scritto Ferruccio, al quale vanno i miei saluti e i miei complimenti sempre. Quando un credente è più crudele di qualcuno che noi definiamo non credenti, mi chiedo chi dei due sia veramente ateo, che ha compreso veramente la potenza del perdono ricevuto in Cristo, deve necessariamente riprodurre questo atto miracoloso. E oggi non c'è dubbio, Facebook è sicuramente la piattaforma che fa comprendere meglio di qualunque altra cosa al mondo cosa risiede nel cuore delle persone. Io sono scioccato dalla violenza verbale che si scarica, che si vomita, scusate questa espressione molto cruda, è come una valanga che arriva sulle nostre pagine, dove coloro che dicono di aver sperimentato l'amore, il perdono, la misericordia, la grazia, la compassione di Dio, coloro che dicono di aver sperimentato il ravvedimento, non fanno altro che, grazie a Dio non tutti sono così, ma c'è una buona percentuale, che vomitano parole, una violenza verbale, delle parole così pesanti verso coloro che non la pensano come loro a livello dottrinale. Ora, il problema fondamentale è che a volte si pensa che Dio non sia più amore, ma che Dio sia dottrina, e che quindi sulla base della dottrina tu puoi giudicare le persone, valutare la loro vita, valutare il loro stile di vita, valutare le loro attitudini, le loro motivazioni, il cuore, la profondità, cosa spinge queste persone a come le spinge a vivere, e sulla base della dottrina si sputano e si vomitano sentenze incredibili. Quello che si continua a fare, ad esempio, quello che è la vergognosa diatriba, ad esempio, tra alcuni rami della Chiesa Evangelica Pentecostale e la Chiesa Cattolica, questo continuo massacrare le persone per quanto riguarda l'idolatria, per quanto riguarda Maria, per quanto riguarda il Papa. Ci sono persone che non fanno altro che insegnare contro, ad esempio, certe sfumature, certe espressioni del cristianesimo. Ora, una delle cose importanti che noi comprendiamo è che quando dobbiamo comprendere che Gesù, quando predicava, non predicava mai contro qualcosa. Gesù non ha mai predicato contro il peccato. Gesù non ha mai predicato contro l'idolatria. Gesù non ha mai predicato contro dei peccati specifici. Gesù non ha mai preso di mira qualcuno se non esclusivamente coloro che pensavano di essere perfetti secondo la loro dottrina e che non facevano altro che giudicare gli altri. E stasera voglio parlare di questo perché stiamo parlando di misericordia. La storia continua a ripetersi e noi continuiamo a non imparare assolutamente niente. Noi pensiamo che Dio sia un Dio che si schiera dalla parte di qualcuno. Gli evangelici pensano che Dio sia schierato dalla loro parte. I cattolici pensano che Dio sia cattolico e che sia schierato dalla loro parte. Qualcuno un pochettino che vuole sembrare un po' super parte disse no, Dio non è schierato, però Dio è schierato dalla parte della verità. Dichiarando questo, stanno dichiarando che loro hanno la verità e che Dio sia schierato dalla parte della dottrina o del giusto insegnamento. Io vorrei dire, vorrei riflettere un attimo insieme a tutte queste persone. Ma perché non ci andiamo ad ascoltare un attimo, a rileggere di nuovo i Vangeli? Quando noi leggiamo i Vangeli, noi vediamo che Gesù predicava esclusivamente il regno. Predicare il Vangelo non significa andare a predicare contro qualcosa o contro qualcuno. Andare a predicare il Vangelo, so che vi sembrerà strano quello che vi dico, ma non significa predicare contro il peccato, perché la buona notizia è la buona notizia del regno di Dio. Il Vangelo significa buona notizia e non è la predicazione contro qualcosa o contro qualcuno. La predicazione del Vangelo è parlare del regno di Dio. Qualcuno, ad esempio, dice: tu che vai nella Chiesa Cattolica dovresti predicare contro Maria e contro l'idolatria. Io posso dirvi, ieri sera ci trovavamo in una comunità anglicana, quindi non è una comunità né pentecostale né cattolica. Noi non siamo chiamati a predicare contro l'idolatria. Noi non siamo chiamati a predicare contro le statue. Noi siamo chiamati a predicare l'amore di Dio. Noi siamo chiamati a predicare la grazia di Dio, noi siamo chiamati a predicare il Vangelo, noi non siamo chiamati a predicare contro il Papa, perché se dovessimo predicare contro il Papa, noi dovremmo predicare contro tutti i papi che ci sono nella Chiesa evangelica, che sono migliaia. Tutti i presidenti delle varie denominazioni, tutti i presidenti delle varie federazioni, tutti i presidenti delle varie denominazioni, tutti i vari presidenti delle varie sfumature della Chiesa evangelica. La Chiesa cattolica ha un papa, la Chiesa evangelica ne ha centinaia, migliaia di papi. Se dovessimo parlare di idolatria, io non dovrei mai parlare semplicemente della Madonna o di Sant'Antonio, di San Giuseppe. Dovremmo andare a parlare di tutti quegli idoli che ogni domenica predicano dai pulpiti e che dicono che se non fai come ti dico io sei fuori dalla mia comunità. Questi sono degli idoli che non sono fatti di gesso, che non sono fatti di pietra, che non sono fatti di legno, ma che ancora oggi hanno parola, hanno un battito, stanno respirando e continuano a salire sui pulpiti. E sono degli idoli per migliaia e migliaia di persone. Andate a parlare contro un pastore di una determinata denominazione a coloro che fanno parte della denominazione. Vi diranno che siete fuori dalla grazia di Dio, che siete sviati, che siete ribelli. Io ci ho vissuto in questo per 30 anni, so quello di cui vi sto parlando. L'idolatria non è fatta di gesso, non è fatta di legno. L'idolatria non è una statua, l'idolatria è tutto ciò che prende il vero posto di Cristo nel cuore di ogni singola persona. I soldi possono diventare un idolo, i propri figli possono diventare un idolo, il proprio lavoro può diventare un idolo, la propria immagine. Io sono cresciuto in mezzo a persone che oggi veramente hanno dei nomi altisonanti in Italia, che mi hanno detto: ricordati, Corrado, che per un ministro l'immagine è la cosa più importante. Questa è vera idolatria. Ma di che cosa vogliamo parlare? Continuiamo a parlare della misericordia. In nome della dottrina. Noi pensiamo che Dio sia dottrina o che Dio si schieri dalla parte della dottrina. No, Dio è amore, non si schiera dalla parte di nessuno perché la misericordia non esclude nessuno ma include tutti. Una volta qualcuno mi disse agli inizi della mia fede, mi ricordo, se vuoi togliere un osso dalla bocca di un cane, non cercarlo di fare con le tue mani. Se vuoi togliere l'osso dalla bocca di un cane, devi fargli sentire qualcosa di più buono. Avvicinagli una bella costoletta, una braciola di maiale appena cotta sul fuoco, e tu vedrai come il cane lascerà l'osso e si avvigherà letteralmente sul pezzo di carne. Perché dico questo? Perché molto spesso le predicazioni sono queste: devi lasciare il peccato, devi lasciare il fumo, devi lasciare il sesso fuori dal matrimonio, devi lasciare le discoteche, devi lasciare le statue, devi lasciare l'idolatria, devi lasciare la falsa religione, devi lasciare queste cose. Questo non è il Vangelo, questo è un'aberrazione religiosa. Questo è il Vangelo degli evangelici, questo è il Vangelo dei cattolici, questo non è il Vangelo di Gesù. A chi mai Gesù ha detto non fare più questo o non fare più quell'altro? Lascia quella cosa, allontanati da loro. No, Gesù conquistava le persone con il messaggio della buona notizia. Gesù non cercava mai di strappare dalla bocca di qualcuno, di qualche cane, l'osso che stava masticando, perché quell'osso è l'unica cosa che ha. E per fargli comprendere che quella cosa che ha ormai non porta più niente, ma semplicemente lo illude, devi presentargli qualcosa di più straordinario, qualcosa di più bello, qualcosa che gli fa venire l'appetito, ed è il regno di Dio. Gesù non aspettava che le persone gli chiedessero perdono. Gesù andava dalle persone e le perdonava senza che neanche queste gli chiedessero perdono. Gesù non aspettava che le persone chiedevano guarigione. Gesù guariva. Gesù non aspettava che le persone facessero domande. Gesù rispondeva alle domande delle persone con la sua predicazione, con i suoi insegnamenti. Noi dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare. In nome della dottrina, quando senti le persone: noi dobbiamo difendere la verità, non hai bisogno di difendere la verità si è sempre difesa da sola ed è andata avanti per 2000 anni senza bisogno del tuo aiuto e del mio aiuto. Noi non siamo i difensori della verità, noi dovremmo predicare il Vangelo perché nessuno di noi ha la verità, è la verità che è a noi e in un modo o in un altro abbiamo tutti dei modi diversi di pensare, dei modi diversi di approccio. Ed ecco perché è importante che in un tempo come questo Gesù ha detto: da questo riconosceranno che siete i miei discepoli. Da quale dottrina predicate? Dal fatto che credete nella Trinità, dal fatto che non avete le immagini, le statue, dal fatto che non fate errori, dal fatto che non commettete peccato. No, Gesù ha detto: da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Da quello che si legge realmente, coloro che sono stati toccati dalla misericordia dovrebbero essere coloro che realmente danno misericordia, accolgono le persone. E quello che invece vedo in giro sempre di più, leggendo, è quello che le persone che dicono di aver sperimentato la misericordia di Dio sono quelli che si buttano in un giudizio e in una condanna senza precedenti, senza misericordia. L'Inquisizione spagnola a confronto impallidirebbe. Oggi si si perpetra ancora una forma di giudizio e di controllo sopra la vita delle persone. In nome di questa dottrina, in nome di questa verità che molti sbandierano, e quella verità, con questa verità continuiamo a condannare, continuiamo a giudicare, continuiamo a separarci, continuiamo ad additare le persone, a chiamarle vipere, a chiamarle sviati, a chiamarli idolatri, a chiamarli servi di mammona, a chiamarli empi, e in maniera particolare, dulcis in fundo, a condannarli alle fiamme eterne dell'inferno. Gesù ha detto beati i misericordiosi. Gesù poteva stendere il suo dito e prendere le pietre e massacrare ogni singola persona che gli veniva davanti. Guardate in Luca al capitolo 6 qualcosa di sconvolgente. Luca capitolo 6 dal versetto 35 al versetto 37 dice così: ma amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Iddio Altissimo. Perché? Perché egli è benigno verso gli ingrati e verso i malvagi. Egli è benigno verso gli ingrati e verso i malvagi. Egli è benigno verso gli ingrati e verso i malvagi. Guardate il versetto 37. Siate dunque misericordiosi, come anche il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. La misericordia non si schiera. Noi pensiamo che Dio sia dalla nostra parte perché noi pensiamo di conoscere la verità, e se qualcuno ci fa male o qualcuno ci fa un torto, noi invochiamo, come ho detto la volta scorsa, la giustizia di Dio sopra la vita di quella persona. E non solo, noi aspettiamo che quella persona cada, ci aspettiamo in un modo o in un altro che arrivi il giudizio su quella persona, e se per caso, malauguratamente, dovesse succedere qualcosa di brutto, di negativo verso la persona, noi godiamo nel vedere il giudizio, qualcosa di brutto che accade su quella persona, perché pensiamo che sia opera di Dio. Quindi pensiamo che Dio si sia schierato al nostro favore contro le persone che ci fanno del male. Come può Dio schierarsi dalla parte di qualcuno contro qualcun altro, se è proprio lo stesso Dio che ti dice, versetto 27, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono e pregate per coloro che vi maltrattano. Come può Dio schierarsi a tuo favore contro qualcun altro, se Dio chiede a te di amare, fare del bene, benedire e pregare per coloro che ti stanno facendo del male, e poi tu pensi che Dio invece si schieri contro le persone per le quali Dio ti chiede di pregare, contro le persone per le quali Dio ti chiede di benedirle, contro le persone per le quali Dio ti chiede di fare loro del bene o di pregare per la loro vita? Se amate coloro che vi amano, che merito ne avrete? Poiché anche i peccatori amano coloro che li amano. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Poiché anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro dai quali sperate di riavere, che merito ne avrete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Queste parole così semplici dovrebbero entrare nel cuore di ogni singola persona che in questo momento sta giudicando qualcun altro che pensa di essere fuori dalla verità. Pare che la misericordia, come abbiamo detto in precedenza, sia la parte molto pratica, e per come è usata in questo contesto, pare che sia l'unica parola usata per amare, fare del bene, benedire, pregare, prestare. La misericordia non esclude nessuno. La misericordia include tutti. La misericordia è la parola che viene utilizzata per sommare questi cinque aspetti: amare, fare del bene, benedire, pregare e prestare. Siate dunque, il versetto 36, misericordiosi come anche il Padre vostro è misericordioso, come è il nostro Padre misericordioso, come lo descrive Gesù, benigno verso gli ingrati e verso i malvagi. Io sono rimasto scioccato di questa parola, perché la parola benigno nel testo greco significa letteralmente utile. La parola benigno significa colui che provvede alle necessità. La parola benigno ha a che fare con il pasturare. Gesù sta dicendo forse che Gesù, che il Padre, pastura gli ingrati e i malvagi? Gesù sta forse dicendo che il Padre è colui che provvede alle necessità degli ingrati e dei malvagi? Forse Gesù sta volendo dire qualcosa che ha semplicemente detto, cioè: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sui giusti e sopra gli ingiusti. E dice così: voi dunque siate perfetti, scritto nel Vangelo di Matteo, siate dunque perfetti, nel Luca dice siate misericordiosi, come perfetto e come misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Sapete cosa sta dicendo questo? Che non abbiamo più scuse per giudicare nessuno. Non abbiamo più scuse per additare nessuno. Non abbiamo più scuse per sentirci migliori di qualcuno. Il nostro Padre è benigno verso gli ingrati e verso i malvagi. Ma può essere che Gesù sta dicendo qualcosa del genere? Il Padre nostro è benigno verso gli ingrati e verso i malvagi. E come la traduce Gesù questo modo di fare? Misericordia. Misericordia. Siate dunque misericordiosi come anche il Padre vostro è misericordioso. Guardate, guardiamo a quello che Gesù ha fatto. Matteo 9, guardiamo un attimo Matteo 9, quello che Gesù dice, e poi andiamo verso la conclusione. Mamma mia, è volato il tempo. Matteo 9, versetto 9. Gesù, passando oltre, vide un uomo che stava seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. E avvenne che mentre Gesù era a tavola, nel Vangelo di Luca, in realtà è scritto in Luca 5 che Matteo Levi ha organizzato una grande festa, un grande banchetto, quindi ha invitato Gesù e i suoi discepoli. Mentre Gesù era a tavola in casa, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoli. Ascoltate, Gesù stava sempre con i peccatori e i pubblicani. Per favore, nessuno continui a... smettiamole di dire: ah, ma si va a predicare nelle chiese cattoliche? Sì, certo, si va a predicare anche nelle chiese evangeliche. Qual è la differenza? La differenza è fatta dagli uomini, non certo da Dio. Qual è la differenza tra una chiesa cattolica e una chiesa pentecostale evangelica? Che là ci sono le statue e là ci sono invece le statue nel cuore. Là c'è il prete, là c'è il pastore, là c'è l'apostolo, là c'è il sacerdote, là c'è il presidente dell'associazione, della federazione, e lì c'è il papa. Qual è la differenza? Non esiste alcuna differenza. Persone sono lì. La chiesa anglicana, ascoltate, noi siamo chiamati a predicare. Se mi chiamassero a predicare in un convegno satanista, io andrei a predicare in mezzo ai satanisti e non andrei lì a dire rinunciate a Satana. perché l'unica cosa che predicherei è il Vangelo del Regno di Dio. Gesù stava insieme ai peccatori e insieme ai pubblicani e non ha mai detto lasciate il mondo, lasciate il peccato, lasciate. No, Gesù non andava a strappare l'osso dalla bocca dei cani perché lui sapeva che non ci sarebbe mai riuscito. Gesù andava a parlare di qualcosa di molto più bello e poi lasciava la decisione ad ogni singola persona. Lasciava le decisioni personali ad ogni singola persona. I farisei, veduto ciò, dissero ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Perché va a predicare nella Chiesa Cattolica? Perché entra nelle discoteche? Perché va a predicare nei pub? Perché va a predicare nella strada? Perché respira? È la vita, in qualunque posto, in qualunque occasione, nel tempio, per le strade, nelle case, in qualunque posto bisogna andare e predicare il messaggio del Vangelo del Regno. Non si predica contro Satana. Non si predica contro il peccato, non si predica contro l'idolatria, non si predica contro Lutero, non si predica contro Calvino, non si predica contro San Tommaso, si predica il Vangelo del regno di Dio ed è il Vangelo che compie l'opera. Gesù, avendo sentito dire questo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significa io voglio misericordia e non sacrificio. Perché io non sono venuto a chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Vorrei dire a tutti gli evangelici che sono in ascolto che se Gesù oggi fosse in carne ed ossa, non metterebbe mai i suoi piedi all'interno della chiesa evangelica la domenica mattina. Vorrei dire alla chiesa, a tutti i cattolici che sono in ascolto, che Gesù non metterebbe mai piede all'interno della chiesa cattolica la domenica mattina. Gesù andrebbe dove c'è bisogno. Gesù andrebbe dove verrebbe invitato. Gesù andava, veniva invitato a casa di Simone il lebbroso, era un fariseo appena guarito dalla lebbra. Gesù andò a casa di Simone il lebbroso, fariseo. Gesù è stato invitato da Matteo Levi, che era un pubblicano, visto malissimo dai farisei e altrettanto male dagli zeloti e dai normali e giudei. Gesù è stato invitato, Gesù va a casa di Matteo Levi, Gesù va a casa di Zaccheo. Gesù non ha problemi di andare in qualche luogo perché? Perché lui deve dare, rilasciare misericordia ad ogni persona. Gesù non è Giovanni Battista. Giovanni Battista è l'ultimo profeta dell'Antico Testamento. Gesù non è Giovanni Battista. Gesù non ha mai predicato come Giovanni Battista predicava. Questo è stato il motivo per il quale Giovanni Battista ha dubitato di Gesù. Perché lui pensava, Giovanni Battista pensava che Gesù doveva demolire i peccatori, era una scure alla posta alla radice dell'albero. Lui pensava che Gesù avrebbe mandato il suo fuoco dal cielo, avrebbe consumato i peccatori. Questo è il motivo per il quale Giovanni Battista dubitò di Gesù. Sei tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un altro? Perché? Dice la Bibbia, perché avendo sentito parlare delle sue opere di grazia, dubitò. Grazie a Dio, Gesù non è Giovanni Battista. Gesù è Gesù ed è unico ed è Lui che dobbiamo seguire come esempio, non Giovanni Battista. Voglio ricordare che quando Giovanni Battista disse razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire, fate dunque frutti degni di ravvedimento. Giovanni Battista non stava predicando alle folle, Giovanni stava predicando ai farisei che erano venuti a cercare di contrastarlo. Dovremmo leggere di più il Vangelo. Io voglio misericordia e non sacrificio. Guardate che bello questa espressione di Giacomo che in poche parole crea un paradosso, ed è il paradosso della misericordia. In Giacomo, al capitolo 2, al versetto 10, dice così: chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Sono quelli che puntano il dito dicendo: è scritto nella legge che non bisogna farsi i tatuaggi. Dovrebbero leggere la Bibbia queste persone, perché proprio nello stesso paragrafo è scritto che non solo non bisogna farsi tatuaggi, ma che non bisognerebbe mangiare la carne di maiale, che non bisogna vestirsi con vesti di due tessuti diversi, che non bisognerebbe tagliarsi i lati della barba, non bisognerebbe fare tante cose. Chi osserva tutta la legge ma viene meno in un sol punto è colpevole su tutti i punti. L'ipocrisia evangelica è qualcosa di aberrante. Come disse Gesù ai farisei: colate il moscerino e vi inghiottite il cammello. Non permettete ai vostri figli di farsi tatuaggi, ma siete consenzienti al fatto che possono magari fare altre cose incredibili. E state tenendo lontani i vostri figli dalla presenza di Dio perché li fate sentire giudicati, condannati e lontani da Dio. Ipocriti! Non entrate nel regno di Dio voi e non fate entrare nel regno di Dio neanche i vostri figli. Chiunque infatti osserva tutta la legge ma viene meno in un sol punto è colpevole su tutti i punti. Difatti, colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui, se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Allora qualcuno che sta ascoltando disse: ah, grazie a Dio, io non sono né adultero né uccido. Guardate quello che dice Giovanni nella prima lettera. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Sapete che cosa stiamo parlando qua? È che se andiamo da versetto a versetto e lo utilizziamo come una legge, non c'è scampo per nessuno. Sono quelli che oggi parlano di unità all'interno della loro comunità, ma che continuano a fare separazione con altre comunità. Sono coloro che esaltano l'unità all'interno della loro denominazione, all'interno della cerchia di persone che la pensano nello stesso modo, ma continuano a creare separazione con coloro che non la pensano come loro. E se qualcuno non la pensa come loro, viene tacciato di ribellione o di sviamento. Quindi di cosa stiamo parlando? Paolo dice che Non bisogna accostarsi indegnamente alla cena del Signore, perché chi si accosta indegnamente non sta discernendo il corpo del Signore. Cosa significa discernere il corpo del Signore? Significa letteralmente che io non sto capendo che anche se c'è una persona lì che non la pensa esattamente come me, alla fine è mio fratello ed è mia sorella. E se io non ho questo tipo di discernimento, non sto discernendo il corpo del Signore. E quindi io mi sto accostando indegnamente alla cena del Signore. Questo significa che il 90% dei pastori evangelici che ci sono in Italia si stanno accostando indegnamente alla cena del Signore, continuando a insegnare un'unità all'interno della loro comunità, ma guai se c'è qualcuno che non la pensa come loro. Anche all'interno della Chiesa Cattolica ci sono dei preti e dei sacerdoti che pretendono un'ubbidienza e una sottomissione e una unità di pensiero a livello dottrinale. Se non la pensi come loro, cacciano via le persone e le costringono a dimettersi. So quello di cui vi sto parlando, perché lo vivo continuamente negli ambienti dove vado. Ci ho vissuto per 30 anni. Ecco perché oggi, davanti a Dio, non riuscirei mai più ad identificarmi con Chiesa Cattolica o Chiesa Evangelica, perché nessuna di esse può rappresentare degnamente Cristo. Quindi se qualcuno mi chiede: ma non sei un evangelico? No, assolutamente no. Sei allora cattolico? No, assolutamente no. Sei anglicano? No, assolutamente no. Ma che cosa sei? Sono un figlio di papà, punto e basta. Sono un ambasciatore di Cristo, sono un maggiordomo di Dio, sono un erede di Dio e coerede di Cristo. Semplicemente non abbiamo bisogno di etichette, perché le etichette non ci uniscono, le etichette ci distinguono e ci separano. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Attenzione qua a quello che dice Giacomo. Questo è il paradosso. Giacomo 2, il versetto 12. Parlate quindi e agite come se doveste essere giudicati dalla legge della libertà. Paolo la chiama la legge di Cristo, Giacomo la chiama la legge della libertà. Perché, attenzione qua, è un paradosso, è un gioco di parole, ma è un paradosso. Il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. Quelli che giudicano pensando di difendere la verità stanno giudicando senza misericordia e il giudizio sulla loro vita sarà senza misericordia, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. Attenzione, ma la misericordia trionfa sul giudizio. Quindi su coloro che non usano misericordia ci sarà solo il giudizio, ma la misericordia trionfa sul giudizio. Quindi non c'è scampo, non c'è scampo alla misericordia. Qualcuno direbbe invece al contrario: non c'è scampo al giudizio di Dio. No, perché il giudizio è stato inghiottito dalla misericordia. La misericordia trionfa sul giudizio. Quando? Ora. Per quanto tempo? Per sempre. Non c'è scampo alla misericordia di Dio. Non c'è, per coloro che non hanno usato che non hanno usato misericordia, dice il giudizio sarà senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. Quindi chi non ha usato misericordia sarà giudicato. Ma la misericordia trionfa sul giudizio e quindi misericordia per tutti. Misericordia per tutti. E per usare l'ultimo esempio, un grande esempio di misericordia, che abbiamo detto che è il sentimento che porta a desistere da una punizione. In Luca 22, 31, 34, vi ricordate, Gesù profetizza sui discepoli, in maniera particolare su Pietro, dicendo: Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, però io ho pregato per te, Pietro, affinché la tua fede non venga meno, e quando tu sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. Ma Pietro disse: Signore, io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. E Gesù disse: Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu non mi abbia negato 3 volte di conoscermi. Sappiamo la storia. Pietro rinnega Gesù, il gallo canta, i due si incrociano lo sguardo, Pietro scappa via per l'amarezza e piange. Gesù risorge dalla morte, Gesù viene chiaramente crocifisso, per 3 giorni rimane lì nella tomba, dopo 3 giorni risuscita. All'ottavo giorno dopo la risurrezione, Gesù decide di incontrare i suoi discepoli sul lago di Tiberiade o lago di Genesaret o lago di Galilea, aveva tanti nomi. E come troviamo qui scritto al capitolo 21, sappiamo tutti la storia, Gesù ha un dialogo con i discepoli che erano andati a pescare, loro si rendono conto che è Gesù, arriva e Gesù disse loro: venite a fare colazione. Allora nessuno dei discepoli arriva a chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Sto leggendo in Giovanni 21, vi sto prendendo qualche minuto in più. Allora Gesù venne, prese del pane e ne diede loro, così pure del pesce. Gesù li servì da risorto. Allora, questa fu la terza volta che Gesù si fece vedere ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. E dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? E gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. E Gesù gli disse: pasci i miei agnelli. Gli chiese di nuovo una seconda volta: Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. E Gesù gli disse: abbi cura delle mie pecore. Gli chiese per la terza volta: Simone di Giona, mi ami tu? E Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto: mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu sai che io ti amo. E Gesù gli ridisse: pasci le mie pecore. Credo che questo sia uno degli atti di misericordia più immensi che Gesù abbia mostrato proprio verso l'umanità. In questo momento Pietro non rappresenta solo se stesso, ma credo che stesse rappresentando ognuno di noi, follemente innamorati di Gesù e straordinariamente deboli nelle nostre mancanze, nei nostri limiti, nei nostri peccati. Siamo schifosi, facciamo pena a volte delle cose che facciamo e Gesù continua ad avere misericordia, a darci grazia e ad avere misericordia. Ma qual è la cosa con la quale voglio rispondere stasera? Gesù chiede 3 volte a Pietro se lo amava. Non voglio entrare nell'aspetto della lingua del greco, delle differenze che c'è nei modi in cui Gesù chiede a Pietro queste cose. Non voglio entrare in questo, se no sarebbe troppo lungo. Il concetto fondamentale è: Pietro ha rinnegato 3 volte Gesù chiede 3 volte a Pietro: mi ami tu? Anche a volte in maniera diversa. La risposta di Pietro è assurda, perché Pietro dice: certo, tu lo sai che io ti amo. Gesù incassa 3 volte la stessa risposta, ma per 3 volte gli dà lo stesso comando: pasci i miei agnelli, abbi cura delle mie pecore, pasci le mie pecore. Misericordia ti è stata fatta con la stessa misericordia che ti è stata data, che è stata fatta verso di te. Dimostra la stessa misericordia ai miei agnelli, alle mie pecore, che hanno bisogno di ricevere tutto quello che tu hai ricevuto da me. Dallo a loro. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Essi otterranno misericordia. Otterranno misericordia anche gli ingiusti, anche gli ingrati. Otterranno misericordia anche coloro che sono degni di condanna e degni di giudizio. Coloro che hanno giudicato senza misericordia dentro la casa del Signore, ma saranno graziati e otterranno misericordia. Allora, beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Quando? La risposta è ora. La misericordia ha una data di scadenza? No, non ha data di scadenza. Gratuitamente hai ricevuto, gratuitamente dai. Quante volte? Sempre. Se io devo perdonare allora qualcuno che mi ha fatto del male, quante volte lo devo perdonare? 7 volte? Gesù ha detto: no, non hai capito. È 70 volte 7. È sempre. Devi dare grazia e devi dare misericordia. Ed ecco perché voglio concludere con questo versetto, con queste parole bellissime in Ebrei capitolo 4, il versetto 15 e 16. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia, troviamo grazia e riceviamo aiuto al momento opportuno. Hai ricevuto grazia? Dai grazia. Hai ricevuto misericordia? Dai misericordia. Sii più lento nel rilasciare giudizi, nel giudicare le persone. Tu non sai quello che stanno vivendo. Tu non sai quello che c'è dietro il loro sorriso. Tu non sai quello che c'è dietro un'adorazione, magari. Non sai dietro quello che tu pensi e dichiari il modo sbagliato di pregare, un modo sbagliato, errato di adorare. Tu non sai cosa c'è dietro. Allora dai misericordia, così come Dio, tu pensi che Dio l'abbia data a te, anche ricorda nel momento in cui eri lontano, quella misericordia è arrivata sulla tua vita. Lui non ti ha giudicato, Lui non ti ha condannato mentre stavi facendo cose che oggi tu magari stai giudicando, le stesse cose che tu facevi le stai giudicando nella vita delle persone e ti prendi il diritto di puntare ti senti in dovere di puntare il dito verso persone che stanno facendo cose che tu hai fatto nel passato e per le quali Dio non ti ha mai giudicato. Allora, come dice Gesù, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. Padre, noi ti ringraziamo per la bellezza della grazia e per la potenza della misericordia. Tu ci dai quello che non meritiamo e non ci dai quello che meriteremmo. Grazie perché tu non ci tratti e non ci tratti in base alle nostre colpe, non ci castighi in base ai nostri peccati. Per questo noi ti ringraziamo, per come parli ai nostri cuori e per come ti prendi cura di noi. Insegnaci la misericordia. Insegnaci. Abbiamo così tanto bisogno e questo mondo ha così tanto bisogno di persone che hanno compreso la misericordia e che la danno e la rilasciano a loro volta. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Una buona serata a tutti voi, grazie di aver seguito questo insegnamento, grazie delle vostre preghiere, grazie del vostro sostegno. Domani sera avremo la riunione a Catania, mercoledì a Palermo e poi venerdì a Messina, sabato a Novara, domenica mattina a Cossato e domenica sera ci riposiamo. Una buona serata a tutti quanti.